San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Prima puntata. Chi è padre Massimiliano Kolbe? Il firmamento della Chiesa si arricchisce di una nuova stella, Massimiliano Maria Kolbe. È una figura che desta una particolare ammirazione e suscita devozione. Di lui si è scritto non solo nel mondo cattolico. I fratelli separati di altre confessioni cristiane, i non cristiani dell'estremo oriente, hanno spesso rievocato le sue gesta e la sua morte. In lui hanno trovato e potranno meglio oggi trovare un personaggio interessante tutte le categorie sociali del mondo moderno, dalle classi operaie a quelle professionistiche, dai lavoratori dei campi e delle officine ai lavoratori del pensiero, dai giornalisti ed editori ai cineasti, dai filosofi ai teologi, dai sociologi agli scienziati, fino agli astronauti, protagonisti delle ultime conquiste del genio umano. Chi è Massimiliano Maria Kolbe? È un polacco. È nato quando la sua patria era ancora divisa e soggetta a potenze straniere. È vissuto nel periodo della conquistata indipendenza dopo il primo conflitto mondiale. È stato vittima offertasi in olocausto di amore durante la Seconda Guerra Mondiale, scoppiata proprio in Polonia il 1 settembre 1939. Ha realizzato il massimo a conquistarsi in senso squisitamente umano e in quello soprannaturale in soli 47 anni, 7 mesi e 7 giorni di vita terrena. Bambino è il più vivace dei fratelli. Qualche volta si è dovuto stendere sopra una panca e ricevere dal padre i colpi della correzione e del castigo. Amò teneramente i suoi genitori. La madre fu da lui come adorata. E sarà lei a piangere in un dolore composto e rassegnato la morte prematura ma presentita. La mamma per lui fu il riflesso terreno della mamma celeste. Durante un'ingenua preghiera di fanciullo alla Madonna, intravide il fine e le due caratteristiche della sua vita, santità e martirio. A 13 anni entra in un convento francescano per farsi frate. La sua vocazione all'esterno non offre segni straordinari. Fu quella comune di tanti altri. Eppure, accomiatandosi, disse alla mamma: «Mamma, prega, prega mamma, che io muoia da martire». A 17 anni professò la regola di San Francesco d'Assisi. Dopo un anno viene a Roma per gli studi. 7 anni di dimora romana sublimano in lui 3 amori: l'Eucaristia, la Madonna e il Papa. In difesa del Papa e della Chiesa, concepisce e fonda un movimento di preghiera e di azione sotto l'egida dell'Immacolata. Come francescano, risale alle sorgenti dei più genuini ideali dell'Assisiate. Non è riformatore, come altre eminenti figure francescane del passato, è rinnovatore. Per lui il francescanesimo non deve essere solamente vita di ascesi personale tra le pareti del convento, dedita al solo apostolato ministeriale. Per lui il francescanesimo, come già per San Francesco, è movimento ed edizione di anime chiamate a portare Cristo in tutti gli strati della società. Al conseguimento di questo fine, mobilita tutti i mezzi di comunicazione sociale offerti dalle scoperte più recenti. Il suo convento, popolato da circa un migliaio di frati, è come una ben organizzata cittadina. A turno, di notte e di giorno, si adora l'Eucaristia. E senza danno dello spirito di orazione, caratteristica dell'operosità francescana, si lavora nei campi, in tipografia, nelle diverse officine. Si stampano decine di migliaia di riviste. Il convento è l'editrice di un quotidiano cattolico, il primo in Polonia. Secondo i principi della più sicura mariologia, come la Madonna donò il Verbo incarnato agli uomini, così la Madonna, invocata nel suo più bel privilegio di Immacolata, deve permeare ascesi personale per la propria santificazione e apostolato sociale per la santificazione dei fratelli. È cagionevole di salute, non poche né brevi le sue tappe in sanatorio. Per lo stato dei suoi polmoni, più volte i medici lo condannarono a prematura morte. Giammai si scoraggiò, sublimò la sofferenza fisica e ne fece motivo di più intenso fervore nell'azione. A 36 anni parte missionario per l'Estremo Oriente. In 6 anni di dimora giapponese trapianta e consolida il suo apostolato francescano e mariano a Nagasaki. Il suo entusiasmo trascina anime, cuori e forze. Nella redazione editoriale del suo Giardino dell'Immacolata collaborano a cattolici e buddisti gratuitamente. Non disdegna visite ai monasteri buddisti. Non è soltanto accolto per la squisita cortesia ospitale giapponese, ma è desiderato perché i suoi colloqui interessano. Le conversioni non furono rare, sempre motivate dalla forza persuasiva dei suoi ragionamenti teologo-mariani, ma soprattutto dall'esempio della sua vita improntata a rigorosa povertà francescana e animata dalla più completa donazione nella carità a tutti e per tutti. Trascorse gli ultimi 3 anni di libertà in Polonia. La sua personalità va sempre più imponendosi. In pubblico parlamento, un parlamentare in tema di riforme sociali addita ad esempio la vita instaurata da padre Massimiliano nel suo convento città di Niepokalanów. Non vi fu congresso di giornalisti, di editori, di cineasti, di radiotrasmissioni, ove non fosse invitato e non fosse presente. Dopo il 1 settembre 1939, scoppiata la guerra, il suo convento città fu travolto dai carri armati e martellato dai bombardamenti. Da settembre a dicembre del 1939 migra per diversi campi di concentramento improvvisati. Rimesso in libertà, tornò tra le rovine di Niepokalanów. Nel 1940 circa 2000 ebrei e soldati nemici feriti conobbero il calore della sua carità. Finalmente, il 17 febbraio 1941, fu arrestato. Per 3 mesi rimase nel Paviak di Varsavia. Poi fu trasferito nel campo di concentramento di Auschwitz. Qui l'epilogo. Thank you. Luglio 1941. La fuga di un prigioniero getta i detenuti in un terrore di morte. Ogni fuga, secondo la legge, deve essere punita con la morte di 10 innocenti. Al tramonto del giorno successivo all'incidente, gli appelli sono più rigorosi, specie nel blocco numero 14, donde era avvenuta la fuga. Dopo l'appello, l'ufficiale di servizio legge un ordine superiore. Poiché il prigioniero fuggito non è stato ritrovato, 10 di voi andranno a morte. Uno spavento mortale agghiaccia gli allineati sull'attenti. 10 scelti a caso sono obbligati a fare 3 passi avanti. Sono i 10 destinati alla morte. Tra le file dei rimasti, un respiro di sollievo, insieme ad un sentimento indescrivibile di commiserazione per i condannati. Il silenzio è rotto dall'ultimo saluto dei morituri. «Arrivederci, amici», saluta il primo. «Morrò per la Polonia», grida fiero il secondo. «Povera la mia moglie e i miei figli che lascerò orfani», singhiozza il terzo. Egajovniček Francesco, soldato dell'esercito polacco. Il ricordo delle persone care rende impotenti gli altri a pronunziare una sola sillaba. La commozione e il dispetto sono intensi, mentre nell'ampio quadrilatero sembra attendersi qualcosa di straordinario. Forse un contrordine dell'ufficiale tedesco? Fra lo stupore dei presenti, ecco farsi avanti dalle file degli scampati un prigioniero. Sebbene indossi la casacca di detenuto, è subito riconosciuto, additato dai compagni più vicini, chiamato a nome da ogni fila. Gracile ed esile, ma nobile e solenne nello sguardo e nel portamento, in un attimo lo si vede davanti all'ufficiale. È padre Massimiliano Kolbe. Senza che l'ufficiale abbia tempo di interrogarlo, egli rompe il silenzio e dice: «Voglio andare alla morte invece di quel padre di famiglia. Prego accettare la mia offerta». «Chi sei? Qual è la tua professione?» «Sacerdote cattolico», risponde calmo padre Kolbe. L'ufficiale rimane di sasso, perplesso, poi: «Accetto». E forse, senza darsi ragione dell'atto, consegna il nome di padre Kolbe tra i 10 in sostituzione del soldato Gajovniček. Così, mentre nella penombra della notte l'aria sembra ripetere per il campo le parole di padre Kolbe, che aveva offerto la vita per uno sconosciuto, i 10 vengono accompagnati e la stessa sera chiusi nel sotterraneo della morte a morire di fame e di sete. Quella tomba di viventi verrà aperta dopo circa 2 settimane. Quando il 14 agosto ne fu rimossa la pesante porta, padre Kolbe sopravviveva insieme ad altri 3. Venne allora introdotto nel sotterraneo il boia del campo per la mortale iniezione endovenosa di fenolo. Bisognava liberare la cella per far posto ad altri 3. Seduto a terra, le spalle poggiate al muro, la testa chinata sul fianco sinistro, padre Kolbe ricevette con l'iniezione il bacio della morte. La sua faccia, serena e bella, era raggiante. Una duplice corona di purezza e di martirio era venuta a posarsi sul capo dell'eroe di Auschwitz. senza voler diminuire in alcun modo l'eroismo di tanti valorosi che col proprio sangue hanno imporporate le cronache della Seconda Guerra Mondiale e delle precedenti, dinanzi all'eroe di Oświęcim siamo costretti a confessare la nostra incapacità di valutarne appieno l'eroismo. Sebbene la carità cristiana conti migliaia di eroi, forse un sacrificio uguale a quello del padre Kolbe non si trova negli annali della storia, almeno conosciuta e contemporanea. La carità, palpito divino portato da Cristo sulla terra, al nome degli eroi di 20 secoli di cristianesimo, deve aggiungere oggi nel suo albo d'oro quello del padre Kolbe, offertosi volontariamente a quella morte che era piombata all'improvviso sulle spalle di un suo fratello sconosciuto, amato in Cristo. È una nuova forma di martirio che viene ad ingemmare la geografia cristiana. La morte volontaria del padre Kolbe, per motivi soprannaturali suggeriti dalla virtù teologale della carità, offre materia per un più profondo studio sulla natura del martirio e sugli elementi costitutivi di esso. Martirio di carità, sull'esempio della carità con la quale Cristo ha amato i fratelli. Nessuno ha carità maggiore di colui che dà la vita per i suoi amici. Dinanzi a una così sublime immolazione, vien fatto di domandarci: qual è il significato della morte del padre Kolbe? Vi è stata una preparazione ad essa? La prima domanda trova risposta nella missione soprannaturale e caritatevole della Chiesa. La provvidenza divina ha forse voluto scegliere, proprio nella Polonia, là dove è scoppiata la prima scintilla della conflagrazione immane, l'eroe che in meravigliosa sintesi esprimesse il martirio di tutta la Chiesa, prodigatasi durante 6 anni di guerra inumana per alleviare le sofferenze della povera umanità senza riguardo alla stirpe, alla religione e alle convinzioni politiche dei sofferenti. Alla seconda domanda risponde la vita dell'eroe. Una vita illuminata e dominata da una sola idea, attuata costantemente dalla fanciullezza alla morte. La fanciullezza, 1894-1907. La fanciullezza di padre Kolbe è illuminata da luce soprannaturale. In lui assai presto troviamo episodi straordinari. Se i fatti rispondono a verità, come possiamo credere, dato il legame di essi con altri della piena virilità, bisogna convenire che padre Massimiliano sia stato favorito dalla grazia. Non fu però un santo fin dalla nascita, come spesso credono ed affermano i profani. Privilegiato per grazie singolari, come lo siamo un po' tutti per la grazia di essere nati e battezzati nella religione cattolica, educati e nutriti dalla grazia dei sacramenti, egli dinanzi a Dio e agli uomini ha avuto il grande merito di aver corrisposto con dedizione assoluta ai doni del cielo. Bisogna tuttavia confessare che lo straordinario non è sbocciato all'improvviso, ma è sceso dal cielo quasi come appagamento di un desiderio di maggiore perfezione. Esso è germogliato in un terreno fertile, quasi preparato a ricevere il buon seme che frutterà il centuplo. La famiglia Kolbe. Fino a qualche anno addietro non sapevamo nulla di Maria Dąbrowska, figlia di un modesto operaio tessitore di Zduńska Wola, e di Giulio Kolbe, anch'egli tessitore, figlio di un altro operaio di Rosomels, contrada di Zduńska Wola. Ambedue, per essere i genitori di padre Massimiliano, saranno passati chissà quante volte per i chiostri e parlatori dei conventi polacchi ove dimora il figlio, ma ebbero la comune considerazione di tutti i parenti dei religiosi e niente più. La celebrità del figlio ha permesso indagare nei segreti più intimi di questi due sposi, e le indagini ci offrono argomenti per ammirarli ambedue e nutrire verso di essi particolare stima. Non saremo soli in questa venerazione. Lo stesso padre Kolbe nutrì per essi singolare devozione, come traspare dal suo epistolario alla madre, fortunatamente pervenuto nelle nostre mani, poiché mamma Maria ha conservato gelosamente tutte le lettere inviatele dal figlio. Argomento questo per arguire che anche la madre amava al di sopra del puro amore materno questo suo figlio, quasi prevedendo che un giorno quelle lettere sarebbero state utili. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Prima puntata.